Vogliamo aprire la parola del Signore nel Vangelo secondo Marco, al capitolo 2, leggeremo i primi 12 versetti del capitolo 2. Dopo alcuni giorni Gesù entrò di nuovo in Capernaum. Si seppe che era in casa e si radunò tanta gente che neppure lo spazio davanti alla porta la poteva contenere. Egli annunziava loro la parola. E vennero a lui alcuni con un paralitico portato da 4 uomini. Non potendo farlo giungere fino a lui a causa della folla, scoperchiarono il tetto dalla parte dove era Gesù e, fattavi un'apertura, calarono il lettuccio sul quale giaceva il paralitico. Gesù, veduta la loro fede, disse al paralitico: «Figliolo, i tuoi peccati ti sono perdonati». Erano seduti là alcuni scribi e ragionavano così in cuor loro: «Perché costui parla in questa maniera? Egli bestemmia. Chi può perdonare i peccati se non uno solo, cioè Dio?» Ma Gesù capì subito con il suo spirito che essi ragionavano così dentro di loro e disse: «Perché fate questi ragionamenti nei vostri cuori? Che cosa è più facile, dire al paralitico: i tuoi peccati ti sono perdonati, oppure dirgli: alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina? Ma affinché sappiate che il Figlio dell'uomo ha sulla terra autorità di perdonare i peccati, io ti dico», disse al paralitico, «alzati, prendi il tuo lettuccio e vattene a casa tua». Il paralitico si alzò subito, prese il suo lettuccio e se ne andò via in presenza di tutti, sicché tutti si stupivano e glorificavano Dio, dicendo: «Una cosa così non l'abbiamo mai vista». Nel secondo capitolo di Marco si sono raccolti e raccontati 5 eventi, 5 episodi che ci introducono in una nuova fase della storia del ministero di Cristo. Il conflitto con i capi religiosi, i leader della nazione giudaica, per usare un termine ormai che si è introdotto anche nella lingua italiana, l'establishment, cioè i capi, no? Quelli che governavano sul popolo giudaico dal punto di vista religioso. In questo episodio in particolare, il punto focale, cioè l'insegnamento principale di questo miracolo, è che viene manifestata, viene rivelata la gloria di Cristo come Figlio dell'uomo, che ha il potere o l'autorità di perdonare i peccati. Ora, è questa la lezione principale di questo passo, ma ce ne sono tante altre che fanno da contorno, da corollario, che in qualche modo però hanno la loro importanza, e noi questa mattina cercheremo di cominciare a vederne alcune prima di entrare nel vivo dell'insegnamento di questo passo. Vorrei farvi notare questa mattina la straordinaria potenza della fede e la sorprendente forza dell'incredulità. Fede e incredulità. Le vediamo entrambe in azione, entrambe manifestate, rivelate in questa storia, in questo racconto. E cominciamo con la fede. La storia è descritta davvero in un modo così efficace, ci sembra di vederlo, no? Quello che è accaduto in quel giorno a Capernaum. Gesù non poteva entrare nella città, passarono alcuni giorni, rientrò, entrò in questa casa, non sappiamo, molto probabilmente la casa di Simone ancora una volta, e lì tanta gente si raccoglie, Gesù insegna loro la parola. Questa casa, che non doveva essere, era una casa di pescatori, non doveva essere certamente un grande edificio, si riempie presto, ma c'è tanta gente che la circonda, insomma non si può raggiungere Gesù. E accade che questi quattro che portavano un paralitico, si trovano la via per farlo giungere fino a Gesù, e lo trovano in un modo abbastanza inusuale, strano, diremmo anche piuttosto stravagante. Comunque, la cosa che io credo che c'è un'espressione che dobbiamo notare. L'espressione che dobbiamo notare è quella che troviamo al versetto 5, in cui dove è detto Gesù, veduta la loro fede. Gesù vide la fede di queste cinque persone, paralitico compreso. E la domanda che mi sono posto considerando questa affermazione è: come Gesù vide la fede di queste persone? La vide in quanto egli è Dio e dinanzi a lui tutte le cose sono nude, scoperte? Vide la loro fede perché Gesù non ha bisogno della testimonianza di alcuno sull'uomo, poiché egli stesso conosce ciò che è nell'uomo? E la risposta che mi sono data e che credo che dobbiamo darci è sì e no. Certamente la vera fede può essere osservata e riconosciuta, individuata soltanto da Dio. È qualcosa che sta nel cuore, è qualcosa che solo Dio può vedere e riconoscere. Allora, in questo senso, certamente dobbiamo dire che Gesù vide la loro fede e vide che la loro fede era autentica, perché certamente egli conosce ogni cosa. Però c'è anche un senso in cui la fede di queste cinque persone davvero è evidente dinanzi agli occhi di tutti. Cioè c'è un senso in cui la fede, quando c'è davvero, si manifesta, si mostra, si rende palese, diventa pubblica. E proprio per questo voglio soffermarmi sulla fede, l'evidente presenza della fede in queste cinque persone. Infatti, da questo semplice racconto si comprende che impariamo molte cose intorno alla fede, e in particolare intorno alla fede salvifica. La fede di queste persone chiaramente era una fede vera. Sicuramente era la fede vera era posseduta nel cuore del paralitico, che se non avesse avuto la vera fede, Gesù avrebbe anche potuto guarirlo, ma non avrebbe dato quella testimonianza: i tuoi peccati ti sono rimessi, o i tuoi peccati sono perdonati. Ecco, perciò come comprendiamo, cosa vediamo, cosa impariamo intorno alla fede autentica da questo passo? Alcune cose molto semplici. Prima di tutto, la fede autentica non necessita di grande conoscenza e nemmeno di grandi segni. La fede autentica, per la sua stessa natura, è una sorta di istinto. Come il ferro è attratto dalla calamita, così chi possiede questa fede salvifica, che è un dono di Dio, è attratto irresistibilmente da Cristo. La fede autentica è attratta da Cristo. Molte volte noi troviamo nei Vangeli, ed è questo anche nell'esperienza, di persone che non sanno molte cose intorno a Cristo, che non comprendono e non riuscirebbero a spiegarvi i lati più sottili e le cose più profonde della meravigliosa, della gloriosa, della stupenda e ammirabile persona del Salvatore. Ma tuttavia tendono a Cristo e sono attratti da Cristo e amano Cristo intensamente, profondamente, e lo cercano con tutto il loro cuore e non si soddisfano da nient'altro al di fuori di Cristo. Queste persone avevano una conoscenza limitata di Cristo, non sapevano molte cose, è chiaro, ma ciò fu sufficiente affinché la scintilla della fede potesse scoccare nel loro cuore. Cosa impariamo da questo? Ascoltatemi, non bisogna essere dei teologi per essere dei discepoli. Per essere discepoli di Cristo non è necessario conoscere tutta la teologia, tutta la cristologia, tutta la soteriologia, tutta la escatologia e così via. No, non è necessario. Anzi, ascoltatemi, questa mattina c'è una triste realtà. Qui in mezzo a noi ci sono persone che sanno molto di più di Cristo di quanto quei cinque avessero consapevolezza. E queste persone sono ancora nella loro incredulità. I nostri figli sanno molto di più di Gesù di quanto ne sapessero questi cinque. I nostri figli, se sono stati ben istruiti nel catechismo, sanno spiegarvi come le due nature, quella divina e quella umana, fossero unite indissolubilmente nell'unica persona di Cristo, che Gesù è il solo Redentore degli eletti di Dio, eccetera, eccetera. Sapete tante cose su Gesù, ma avete la fede salvifica in Lui? Quella fiducia e quell'amore che vi spinge, vi porta, vi attira a Cristo? Un uditore medio che è presente tra di noi e ascolta le predicazioni, anche se non coglie il 100%, anche se coglie il solo 10% delle cose dette, sa mille volte di più di quanto conoscevano queste persone che andarono a Cristo. La fede autentica certamente cresce ed è alimentata dalla conoscenza, ma non bisogna essere teologi per andare a Cristo e diventare discepoli di Cristo. La seconda cosa che voglio farvi notare è questa: la fede autentica supera sempre gli ostacoli che si frappongono fra sé e Cristo. Supera sempre gli ostacoli. Questi quattro si trovarono davanti a vari impedimenti. La folla, le difficoltà, la stanchezza probabilmente di aver portato da tanta, aver fatto tanta strada, immagino, non lo so, magari era proprio di Capernaum, ma comunque c'erano delle difficoltà oggettive. Non si poteva andare a Gesù, la strada era ostruita, la gente era lì cercando di ascoltare, avranno chiesto permesso, ma nessuno gliene faceva loro strada. Ebbero delle difficoltà, ma non si fermarono. E voglio dirvi una cosa, c'è un principio chiaro nella scrittura, noi lo troviamo in molti casi, è difficilissimo giungere a Gesù senza superare degli ostacoli, cioè senza avere degli impedimenti. È assai raro che si possa giungere a Gesù senza dover affrontare degli ostacoli. A volte questi ostacoli si trovano all'inizio del cammino, proprio come a questi cinque. Altre volte l'inizio è relativamente facile e gli ostacoli cominciano dopo un po'. Altre volte gli ostacoli arrivano alla fine del cammino cristiano. Si passa una vita tranquilla e poi a un certo punto, quando si pensa di dover godersi della pensione e si pensa che adesso posso dedicarmi al servizio di Cristo, vengono le malattie, giunge una notizia tremenda, inaspettata, che veniamo a sapere che nel giro di pochi mesi lasceremo questa vita. È una grande prova. Comunque sia, ci sono sempre delle difficoltà e la vera fede sarà sempre messa alla prova. E ciò che distingue e discrimina la fede autentica è il fatto che essa non può essere soddisfatta se non da Cristo. E per possedere Cristo considererà tutte le altre cose come tanta spazzatura. Prima o poi, chiunque professa di essere cristiano sarà posto davanti a delle scelte radicali, sarà posto davanti a delle scelte che faranno la differenza e mostreranno se si è di Cristo o non si è di Cristo. Pressioni esterne che vengono dal mondo, i nostri interessi personali, la nostra volontà. Una fede che si ferma e torna indietro, una fede che non si soddisfa, che si soddisfa e si accontenta di essere giunta nei pressi di Cristo, non è vera fede. Immaginatevi questi quattro, arrivare lì, cercare di farsi strada, non trovare la via, rivolgersi, a alzare un po' le spalle davanti a questo povero paralitico e dire: guarda, non c'è niente da fare, siamo arrivati qui. Fa attenzione e cerca di capire almeno qualche parolina che esce dalla bocca di Gesù. Chissà se l'hanno fatto, non lo so. Comunque sia, seppure l'avranno fatto, il paralitico, che almeno lui sicuramente aveva la vera fede, disse: no, io non sono giunto fino a qua per non incontrarmi con Cristo. Saliamo sul tetto, scoperchiate il tetto e fatemi scendere, io mi devo incontrare con lui. La vera fede non si soddisfa delle briciole e delle gocce, vuole l'acqua viva, la realtà della grazia. E quest'uomo giunge fino a Cristo. Infatti questa è un'altra caratteristica della fede autentica: la fede autentica compie grandi imprese. Ora, grandi imprese, lasciate che vi spieghi questa cosa, perché altrimenti qualcuno di voi pensa che la fede autentica è solo la fede miracolosa. No, anzi, a volte la fede miracolosa è proprio quella che non è autentica. Comunque, questo è un altro discorso. Però la fede autentica, questo sì, compie grandi imprese. Questi cinque fecero qualcosa di memorabile: salire su un tetto di una casa, scoperchiarlo per calarvi una barella con un paralitico. Potrebbe sembrare inopportuno, sconveniente, audace, e lo è. Ho letto un commentatore che diceva: scoperchiare il tetto, fare questa cosa, oggi per noi è più strano che per quei tempi. Io non sono molto convinto, non credo che a quei tempi si andasse in giro a distruggere le case altrui. No, è una cosa strana, sicuramente singolare. Eppure, sebbene non dobbiamo considerare queste cose, dico strane, audaci come la regola della manifestazione della fede. In certe circostanze la fede ci costringe ad aprire strade nuove, a soffrire straordinariamente, a sopportare grandi critiche pur di compiere grandi imprese. Ora, tenete in considerazione che grandi imprese non significano necessariamente opere straordinarie. Certo, John Peyton che lascia l'Inghilterra e se ne va alle isole Vanuatu in pericolo di essere mangiato dai cannibali e soffre tutta la vita, perde sua moglie, suo figlio in un mese, eccetera, è una grande impresa. Ma io non ho in mente questo, anche se quello che ha fatto John Peyton è stato sicuramente dettato e sospinto dalla fede autentica. Quando dico grandi imprese e opere straordinarie, intendo tutto ciò che è contrario alla natura umana, tutto ciò che è al di sopra della natura umana. Che cosa? Andare contro i nostri stessi interessi, mortificare anche il minimo dei nostri peccati, rinunciare a noi stessi, l'amore disinteressato verso il prossimo, che si possono anche manifestare come dando un bicchiere d'acqua a un profeta perché è di Cristo. Gesù, vi ricordate? Disse proprio questo, che chiunque avrebbe dato un bicchiere d'acqua a uno dei minimi, dei suoi, perché appartengono a lui, ne avrebbe avuto il premio nel cielo. Nel giorno del giudizio si vedrà che ci saranno persone grandemente onorate da Dio. Perché? Perché hanno vestito una persona che era nuda, perché hanno dato da bere agli assetati, perché hanno dato un pezzo di pane a un affamato, perché lo hanno fatto per amore di Cristo. La fede autentica compie opere straordinarie, soprannaturali, perché è soprannaturale combattere il nostro egoismo, perché è soprannaturale amare Cristo più delle altre cose di questo mondo. E la fede autentica ha questa qualità, e siccome compie grandi imprese, ottiene grandi cose. Forse quest'uomo, non sappiamo se avesse la fede o se si aspettasse di essere perdonato. Immagino di no. Forse quest'uomo era andato lì col desiderio di essere guarito. Gesù aveva fatto delle guarigioni, aveva guarito un lebbroso. Se ha guarito un lebbroso, potrà guarire anche un paralitico. L'aveva fatto anche prima. E probabilmente ciò che si aspettava quest'uomo era proprio la guarigione del suo corpo. Ma ottenne di più: la guarigione, la testimonianza diretta di Cristo del perdono dei peccati, e oltre a ciò una fama. Di questo paralitico se ne parla da 2000 anni e se ne parlerà per sempre. Noi oggi stiamo glorificando Dio per questo paralitico che fu guarito e perdonato da Cristo. E nel giorno in cui saremo alla presenza di Dio, avremo la gioia di incontrarlo e di stringergli la mano, probabilmente, e continueremo a glorificare Dio per ciò che Egli ha fatto, per ciò che ha fatto in Lui. Grandi cose, ottiene grandi cose. E l'ultima caratteristica della fede autentica che voglio farvi notare è che suscita grandi reazioni. La fede autentica ha una forza attrattiva e una forza repulsiva potenti, come la calamita che, anche se in senso contrario, no? Quando prendete due calamite, l'avete fatto questa esperienza, ragazzi, no? Ci sono due calamite, da una parte si attraggono, dall'altra parte si respingono, quando i due poli positivi o i due poli negativi, no? E la fede ha questa forza attrattiva e repulsiva allo stesso modo, diversamente dalla calamita però, che attrae il contrario, ecco, la fede attrae ciò che è simile. Suscita grandi reazioni in Dio stesso, in Dio stesso. Dio reagisce, il braccio eterno di Dio si muove quando c'è la fede. Non abbiamo problemi a dire che emozioni sorgono in Dio quando vede la fede. Pensate a Gesù che si meraviglia davanti alla fede espressa da quella donna cananea o da quel capo della sinagoga, da quel centurione. Non ho mai visto così tanta fede. Si meraviglia. Dio stesso, ecco, la fede suscita grandi reazioni in Dio stesso, inoltre nelle persone che la possiedono. No, quel paralitico si alzò subito, prese il suo lettuccio e se ne andò via in presenza di tutti. Come vi immaginate che se ne andasse questo paralitico, no? Prendendo il lettuccio come se fosse una croce e trascinandoselo. No, immagino che come lo zoppo guarito nel tempio cominciò a saltare di gioia. La fede suscita grandi reazioni in Dio, in chi la possiede e anche in coloro che la condividono negli altri, che si rallegrano con quelli che sono allegri. Immagino che non è detto niente dei discepoli di Gesù, ma immagino che anche loro non restassero indifferenti davanti a questo miracolo. Ma c'è un antimiracolo in tutta questa situazione, perché questa fede in quest'uomo, in questi cinque, suscita anche una reazione e respinge questi scribi, questi farisei. Ci dice Luca che erano venuti anche altri farisei, dottori della legge, da Gerusalemme, che erano lì presenti in quel giorno. Che cosa accade in queste persone? Perplessità e indignazione nei confronti di Cristo principalmente. Stupore. E poi ci sembrerebbe che facessero qualche cosa di buono, è scritto che glorificavano Dio. Ma se guardiamo attentamente, sia Matteo sia Luca aggiungono che queste persone si spaventarono, furono prese da timore. E questa paura della quale si parla in questo caso non è il timore riverenziale che ci attira a Cristo, ma è la paura che ci porta lontani, a fuggire da Lui. E allora anche questo glorificare Dio o anche lodarlo non è positivo. Nel giorno in cui Dio visiterà gli uomini, nel giorno del giudizio, tutti gli uomini lo glorificheranno. Ogni ginocchio si piegherà, ogni lingua confesserà che Gesù Cristo è il Signore. Tutti, perfino i perduti, quelli che andranno all'inferno, daranno gloria a Dio, ma la daranno allontanandosi da Lui, pieni di spavento e di indignazione, proprio come fecero queste persone. La fede autentica suscita questa doppia reazione. E adesso andiamo all'incredulità. In questo passo è descritta anche la potenza dell'incredulità. Prenderò meno tempo per descriverla, ma qualcosa la dobbiamo osservare. Anche in questo caso c'è un'altra espressione che ci insegna qualcosa intorno alla perfetta conoscenza del Signore Gesù. Ve lo voglio fare notare, lo troviamo al versetto 8. Come al versetto 5 è scritto Gesù, veduta la loro fede, al versetto 8 è scritto Gesù capì subito. Gesù capì subito i loro dialoghi interiori. Questa è la parola utilizzata. Ragionavano dentro di sé, dialogavano in loro stessi. Facevano delle domande e si davano delle risposte. Questo significa. Gesù capì subito i loro dialoghi interiori. E Cristo, come vede la fede? Vede anche l'incredulità e la durezza del cuore. Oh, se noi potessimo vedere come vede Cristo questa mattina, il suo occhio di fiamma penetrante che è su questa congregazione, su questa assemblea questa mattina, egli penetra al di là dei nostri sguardi e vede nel profondo dei nostri cuori. Si rallegra e gioisce nel vedere la fede autentica in alcuni ed è afflitto nel vedere la incredulità e la durezza del cuore in altri. La potenza dell'incredulità. Diversamente dalla fede, l'incredulità, nonostante grande conoscenza e grandi segni, persiste e attanaglia nel dubbio chi ne è dominato. La fede autentica non ha bisogno di grandissime informazioni, ma l'incredulità, anche se le possiede, rimane, persiste. Anche se vede grandi segni, persiste, rimane. Luca ci dice che le persone presenti non erano degli ignoranti intorno alla Bibbia. In Luca capitolo 5, il versetto 17, dice che c'erano là seduti, raccontando lo stesso episodio, c'erano là seduti dei farisei, dei dottori della legge, venuti da tutti i villaggi della Galilea, della Giudea e di Gerusalemme, e c'erano anche quest'altra classe di intellettuali, degli scribi. Ora, erano i teologi del tempo questi qui, possedevano una grande quantità di nozioni corrette intorno a Dio, sapevano che solo Dio può perdonare i peccati. Videro un grande segno, un paralitico che all'istante si alza e viene guarito. Ma cosa accade? Rimangono pieni di dubbi e pieni di pregiudizi. Tutta la conoscenza di questo mondo, seppure conoscessi tutti i misteri, tutta la scienza, tutta la dottrina cristiana, tutta la storia della teologia, non ti gioverebbe a nulla se non possiedi la grazia della fede. Pensiamoci. L'incredulità è una forza straordinaria. Non può essere vinta dai mezzi umani. Una delle esperienze più frustranti per chi predica il Vangelo è proprio questa. Ci si spolmona, ci si fa a pezzi per prendere la verità più difficile, sezionarla, prepararla, servirla e poi vedere che non ha alcun effetto. È la stessa cosa che voi provate a fare una torta. Immaginatevi, comprate gli ingredienti migliori, la cucinate nel modo perfetto, cotta a punto giusto, né troppo cruda né troppo cotta, la giusta proporzione di zucchero, di farina, le uova, tutto è lì, il profumo è grandioso, la prendete e la servite a una persona che è cieca e non la può vedere, che non ha il senso dell'olfatto e non ha il senso del gusto. Che profitto avrà di quella torta? Potrà mangiarsela tutta quanta fino a riempirsi la pancia, ma non avrà alcun apprezzamento di quello che voi avete fatto. Ed è così l'incredulità. Può sedersi là dove i manicaretti più preziosi sono e più gustosi sono, vengono serviti, ma rimane insensibile e indifferente. È una grande frustrazione ma è anche un grande stimolo a gridare a Dio affinché insieme alla sua parola mandi il suo spirito. E io ho chiesto questo e noi dobbiamo chiedere questo ogni volta, fratelli. Manda il tuo spirito, Signore. Inoltre, nonostante la chiara manifestazione della gloria di Cristo, l'incredulità inciampa proprio nella sua benedetta persona. Cristo è la pietra preziosa per coloro che credono, ma è allo stesso tempo un sasso di intoppo per coloro che sono increduli. Il problema di queste persone era essenzialmente cristologico. Il loro ragionamento era questo: solo Dio può perdonare i peccati. Questo che abbiamo dinanzi a noi è un uomo. Perciò, siccome non può essere uomo e Dio allo stesso tempo, costui bestemmia. Vedete? Un problema cristologico riguardo alla persona di Cristo. La pietra d'inciampo, il sasso d'intoppo. Chi l'incredulo non comprenderà mai. È solo una rivelazione soprannaturale di chi è la persona di Cristo che può togliere il velo dinanzi ai suoi occhi, affinché la gloria del Figlio di Dio risplenda dinanzi a lui. E questo è il linguaggio dell'apostolo Paolo quando, scrivendo ai Corinzi, dice proprio così, capitolo 3 della seconda Corinzi: le loro menti furono rese ottuse, leggo dal versetto 14. Infatti, sino al giorno d'oggi, quando leggono l'antico patto, lo stesso velo rimane, senza essere rimosso, perché è in Cristo, nella persona di Cristo, che vi è esso è abolito. Ma fino ad oggi, quando si legge Mosè, un velo rimane steso sul loro cuore. Perciò, quando si saranno convertiti al Signore, il velo sarà rimosso. Ora il Signore è lo Spirito, dove c'è lo Spirito del Signore c'è la libertà, e noi tutti, a viso scoperto, contemplando come in uno specchio la gloria del Signore, siamo trasformati nella sua stessa immagine di gloria in gloria, secondo l'azione del Signore, che è lo Spirito. Queste persone inciampano su Cristo, e l'ultima caratteristica dell'incredulità, ascoltate, forse questa è la più subdola e che inganna molte persone: la incredulità persiste fino a quando non viene trasformata la natura degli uomini. Nonostante si possa giungere ad ammettere e a fare molte cose, l'incredulità non può essere sconfitta se la natura delle persone non viene mutata. Le medesime persone che si stupivano, le medesime persone che si meravigliavano, medesime persone che glorificavano Dio, che confessavano con la loro bocca di non aver mai visto niente di simile, furono quelle che rimasero incredule e critiche nei confronti di Cristo. Più avanti Cristo dirà qualcosa a proposito di Capernaum. Nel Vangelo di Matteo, non c'è bisogno che lo prendete, ve lo leggo io questo versetto. Nel Vangelo di Matteo Gesù parla di Capernaum e dice: tu, Capernaum, sarai forse innalzata fino al cielo? No, tu scenderai fino all'Hades. Perché se in Sodoma fossero state fatte le opere potenti compiute in te, e certamente si riferiva a questa opera anche, essa sarebbe durata fino ad oggi. Perciò vi dichiaro, nel giorno del giudizio, la sorte del paese di Sodoma sarà più tollerabile della tua, che hai visto Cristo, hai visto le opere di Cristo, hai conosciuto Cristo e sei rimasta incredula, sei rimasto incredulo. Poche parole per concludere questa mattina. Cosa ci insegna questo passo. Qualche anno fa, leggendo la definizione di fede che una persona molto importante aveva dato, rimasi indignato perché quest'uomo non aveva mai espresso una menzogna così grande riguardo alla fede, quando disse che la fede è essenzialmente ottimismo. Fede è ottimismo. La fede non è ottimismo, la fede non è pessimismo. Avere la fede autentica è vedere le cose così come sono. Vedere le cose così come le vede Dio, questa è secondo me una buona definizione di fede. Noi abbiamo fede in Cristo quando vediamo e confessiamo Cristo come lo vede e lo confessa il Padre, il mio diletto figlio nel quale mi sono compiaciuto. E Gesù ci dà una lezione di che cos'è la vera fede proprio nel suo realismo più pieno e perfetto. Se vogliamo avere fede, se vogliamo capire che cos'è la fede, dobbiamo sforzarci di vedere e descrivere la realtà come la vede e la descrive o la definisce Dio. Gesù vede le cose così come sono. L'immagine che riceviamo dai Vangeli è che in Cristo c'è perfetta conoscenza degli uomini, delle cose. Gesù non è un ingenuo, ma è il Signore che scruta le reni e i cuori. Gesù vede sia l'incredulità sia la fede. E proprio per la perfetta conoscenza che ebbe dell'uomo, Gesù non fu né un cinico pessimista né un inguaribile ottimista. Egli vede la realtà così com'è, non si sforza di vederla, di rappresentarla, descrivendola secondo le categorie che noi definiremmo dell'ottimismo o del pessimismo. Quante volte avete sentito la questione del bicchiere mezzo vuoto e mezzo pieno? Io cerco di vedere il bicchiere mezzo vuoto. C'è un bicchiere mezzo vuoto, io dico che è mezzo vuoto, quindi sono pessimista, io dico che è mezzo pieno, quindi sono ottimista. L'essenza non cambia. Di acqua, sempre quella quantità ce n'è. E non è il nostro definire le cose diversamente che cambia il senso delle cose. Che cosa significa avere fede in relazione al bicchiere mezzo vuoto o mezzo pieno? È che un bicchiere mezzo pieno è anche mezzo vuoto. Essenzialmente questo. E cosa vuol dire? Vuol dire che noi ci dobbiamo rallegrare per le cose buone, per la metà presente, e ci dobbiamo impegnare a colmare la metà assente. Vuol dire che nella vita noi dobbiamo vivere realisticamente e dobbiamo essere impegnati affinché il male presente in questo mondo sia sconfitto. Dobbiamo vivere realisticamente in questo mondo, ricordandoci che fino a quando saremo su questa terra non ci sarà mai una situazione che è tutta bianca o tutta nera. E che in una certa misura il male sarà attaccato sempre in qualche modo al bene. Ma questo non significa che ci dobbiamo rassegnare a questa situazione, ma dobbiamo combatterla. E combattere affinché il mezzo, la parte che manca nel bicchiere, sia colmata. Non dobbiamo scoraggiarci quando ci vediamo mancanti e corrotti dinanzi a Dio, ma non dobbiamo rassegnarci a rimanere così. Non dobbiamo rassegnarci quando vediamo che le nostre famiglie non sono come dovrebbero essere, che i nostri figli non sono come dovrebbero essere, eccetera, eccetera. ma non dobbiamo rassegnarci affinché rimangano così. Non dobbiamo scoraggiarci quando vediamo le molte mancanze che abbiamo come Chiesa, ma non dobbiamo rassegnarci affinché le cose rimangano così. Dobbiamo vedere la fede e rallegrarci, e dobbiamo vedere l'incredulità e indignarci. Dobbiamo essere anche, seconda cosa, consapevoli di quanto sia subdolo e ingannevole il carattere dell'incredulità. La gente si può meravigliare, esclamare, glorificare Dio, pensare di aver ottenuto qualcosa di grande, di essere stata raggiunta dalla grazia di Dio, perché si è partecipata a una manifestazione esteriore della gloria e della grazia di Dio. Eppure rimanere estranei alla sua potenza interiore e rimanere inconvertiti. Lasciate che vi legga due piccolissime frasi, una di Ryle, J.C. Ryle, nel suo commentario a questo passo. Dice: a Capernaum Gesù compì molti miracoli e predicò tanti sermoni, ma appare chiaro che nulla di ciò che il Signore compì ebbe alcun effetto sui cuori dei suoi abitanti. Essi accorrevano a sentirlo, come abbiamo letto in questo passo, al punto che neppure lo spazio davanti alla porta poteva contenere la folla. Noi diremmo che è un gran successo se qui la gente, no, non ci fosse spazio per ascoltare, dovessero mettersi dall'altro lato per sentire quello che si dice. Si stupivano, ah, che belle prediche! Si meravigliavano, ah, che grande uomo! Erano sbalorditi dalle opere potenti che compiva, ma non si convertivano. Vissero al tempo in cui il sole della giustizia si trovava allo zenit, ma i loro cuori rimasero duri. E Jonathan Edwards, a proposito di Marco 2,12, dice: il fatto che le persone glorifichino Dio con la loro bocca non ha alcun valore per determinare con certezza l'origine dei loro sentimenti religiosi. Questo significa che quello che abbiamo fatto questa mattina, che avete fatto questa mattina, lodare il Signore col canto, venire ad ascoltare la parola di Dio, glorificare Dio con la vostra bocca, di per sé non prova che siate dei veri cristiani, come non prova il fatto che io sia un vero cristiano il fatto che vi ho predicato queste cose. Che cosa lo prova? Il fatto che siamo davvero convertiti a Cristo, il modo in cui viviamo. E l'ultima parola, questa volta sì, voglio finire positivamente. La dobbiamo dare alla bellezza e alla preziosità della fede salvifica. Considerate quanto abbiamo detto a proposito di questi cinque che ottennero il loro desiderio da Gesù, ed esaminiamo la nostra fede. La fede autentica, la fede salvifica attira a Cristo. Siamo attratti da Cristo nella misura della conoscenza che abbiamo di Lui? Alcuni di noi hanno una piccola conoscenza di Cristo. Dovreste essere attratti a Cristo nella misura della piccola conoscenza che avete. Altri ce ne hanno una più grande. Dovremmo essere attratti a Cristo nella misura della grande conoscenza che abbiamo di Cristo. Secondo, superiamo le prove e le tentazioni che si pongono tra noi e Cristo, scegliendo sempre ciò che è giusto e ciò che è meglio per la gloria di Dio, per il nostro bene eterno e per il bene del nostro prossimo. Questi cinque superarono le prove per giungere a Cristo. E noi? Terzo. La fede ci rende abili a compiere opere soprannaturali e grandi, e ricordatevi di quello che ho detto, non necessariamente miracoli, cacciare demoni, profetizzare, perché molte di queste persone che lo fanno se ne andranno all'inferno nel giorno di Cristo. Non dico che queste cose non possano avvenire. Dio può fare ogni cosa, ma le opere grandi e soprannaturali delle quali dico sono essere operatori di giustizia. Perché quelle persone saranno cacciate perché erano operatori di miracoli e operatori di iniquità allo stesso tempo. Ma chi compie la giustizia è da Dio. E in ultimo, ancora, abbiamo ottenuto un certo successo contro il peccato, contro Satana, contro il mondo? E infine, quali reazioni produce la nostra fede? Voglio concludere con un episodio della vita di John Wesley. Non vi meravigliate. John Wesley era un grande organizzatore e un ottimo esortatore, un buon cristiano. La sua teologia in certi casi non era quella che perfetta, ma dobbiamo avere stima di uomini come John Wesley. E quando i giovani predicatori che mandava in giro, voi sapete i metodisti erano itineranti, quando i giovani predicatori che mandava in giro tornavano, lui in genere gli faceva questa domanda: allora, dimmi un po', hai predicato quante volte? Tante volte. Qualcuno si è convertito? E se il predicatore diceva no, John Wesley faceva un'altra domanda: ti hanno perseguitato? E se il predicatore diceva no, John Wesley esprimeva dubbi e diceva: mi sa che tu non predichi il Vangelo, perché se predichi il Vangelo o qualcuno si converte o ti perseguiteranno. E io dico, fratelli, che reazione produce la nostra fede? Se noi riusciamo a passare inosservati in questa generazione, forse è perché non abbiamo davvero la vera fede, perché quando la fede c'è si vede, allo stesso modo in cui quando c'è l'incredulità si vede. Chiniamo il capo. Signore Dio nostro, siamo meravigliati dalla potenza della fede e dalla forza dell'incredulità. E noi sappiamo, Signore, che tu sei colui che vince l'incredulità e dona la fede. Tu sei colui che crea la fede e la rende perfetta. Padre Celeste, donaci la fede. Falla nascere, o Signore, in coloro che non la possiedono questa mattina. E fa, o Signore, che possiamo vedere mediante la fede autentica colui che è invisibile agli occhi carnali e umani. E fai crescere la fede in chi la possiede già. Aumentaci la fede, o Signore. Te lo chiediamo per amore di Cristo. Amen.